Bentrovati a tutti. Questo ultimo scorcio dell'anno dedicato alla fede, siamo verso la fine di questo anno dedicato alla fede, quando vogliamo dedicare anche noi alcune riflessioni sulla fede. Non tanto per capire cos'è la fede, l'abbiamo già fatto per ben 2 anni, negli ultimi anni, ma per verificare un po' in che modo io vivo la fede. Non tanto cos'è la fede, ma come si comporta il credente, come mi comporto io credente. Dunque rifletto non sulla fede, ma sul mio modo personale di reagire di fronte alla fede. E per capire me credente, osservo Tommaso, un altro credente, l'Apostolo Tommaso, e scopro che tra me e San Tommaso vi sono molte affinità. Forse è per questo che l'Evangelista Giovanni parla di questo apostolo, Tommaso, verso la fine del suo Vangelo e lo presenta in 3 diverse circostanze, quasi per intravedere nella sua reazione di fede il mio modo di sperimentare la fede. La volta scorsa abbiamo visto Tommaso che si barcamena tra entusiasmi e delusioni. È l'uomo che vuole morire con Gesù e poi è l'uomo che al momento giusto se ne va, scappa. Addirittura è assente quando Gesù si manifesta risorto ai suoi discepoli nel cenacolo. Dunque è un credente che, come me, ha i suoi alti e bassi. Propositi di donazione a Dio immensi, e poi va per la sua strada, si allontana, per poi riavvicinarsi da credente più convinto. Oggi osserveremo San Tommaso, io mi ci metto accanto a lui, quasi per condividerne le domande e le reazioni, osserviamo Tommaso che si lascia interpellare dalle parole un po' strane di Gesù. Cioè la sua fede è un reagire, è un lasciarsi toccare, non è un ascoltare così impassibile, ma di fronte alle parole di Gesù lui reagisce, pone domande, chiede spiegazioni. Anche la mia fede è intessuta di dubbi, domande, ricerche, spiegazioni più o meno convincenti. Beh, incominciamo con il secondo racconto in cui appunto appare Tommaso. Siamo durante l'ultima cena e Gesù dice, è San Giovanni che ce lo racconta, Gesù dice: non si è turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Vado a prepararvi un posto, e quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, neanche sappiamo dove vai, e come possiamo conoscere la via? Gli rispose Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se voi avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre. E fin d'ora lo conoscete e lo avete veduto. Questo è un tema, un discorso che già conosciamo, perché qualche volta appunto l'abbiamo ascoltato nel Vangelo. È un discorso che ci lascia sempre molto perplessi. Beh, siamo durante l'ultima cena. Gesù ha appena lavato i piedi ai suoi discepoli ed ora, prima di andare nel Getsemani per la sua agonia e poi salire il Calvario, siamo qui a cena, in questa ultima cena, e Gesù fa un lungo discorso. Questo è un brano di quel lungo discorso, è l'inizio di quel lungo discorso. È un discorso testamentario, perché siamo nell'ultima cena. È il suo ultimo discorso ai discepoli. Dunque è una sorta di testamento. È un discorso non da barzellette, è un discorso triste. È un discorso di addio. È un discorso in cui Gesù soppesa le parole. Perché nel tuo testamento non puoi perderti in chiacchiere. Devi dire poche parole, quelle importanti, che appunto lasci come testamento ai tuoi figli. Anche perché il tempo stringe, se prossimo alla morte non hai tempo da perderti in chiacchiere. E ciò che dici è la cosa più seria che appunto vuoi confidare. Sì, perché il contesto è di grande confidenza. Cioè dici quelle cose che hai tenuto per tanto tempo per te, oltre nei confini, grazie a questa intimità che c'è tra te e i tuoi discepoli, le confidi a loro. Poche parole, parole molto serie, parole di profonda convinzione, parole essenziali che devono sapere. Non le hai dette per tanto tempo, adesso gliele consegni, perché siamo alla fine, è un testamento. Dice due cose in questo primo discorso, due cose essenziali. Non siate turbati nel vostro cuore, abbiate fede in me e abbiate fede anche in Dio. Non siate turbati nel vostro cuore e abbiate fede. Gesù ha appena vissuto la tremenda esperienza della morte dell'amico Lazzaro. E di fronte alla tomba di Lazzaro, suo amico, Gesù provò turbamento, fu turbato. E gli sa cosa vuol dire essere turbato. Però disse che quel fatto, quella morte di Lazzaro, avvenne perché i suoi credessero in lui. E fosse manifestata la gloria, il vero volto, la vera potenza di Dio. Anche allora avvenne un turbamento in Gesù, e anche allora quel fatto accadde perché si manifestasse Dio e aumentasse la fede da parte dei discepoli. E anche ora, dopo la cena, dopo la lavanda dei piedi, in questo contesto testamentario, Gesù dice: non siete turbati il vostro cuore, abbiate fede. Beh, Gesù capisce che la fede, poca o tanta, quando c'è o quando scompare, incide sui nostri sentimenti. La fede non è mai apatica, asettica. La fede non è un semplice ammettere certe cose, credo che questo è vero. La fede è un affidarsi. E quando mi costa fatica affidarmi a te, fidarmi di te, io rimango agitato, turbato. C'è un rapporto stretto tra la vita spirituale di fede e la vita psichica, interiore, psicologica. Se io ho fede, il mio animo è sereno. Se io non ho fede, il mio animo è turbato. Avere fiducia o non avere fiducia incide sul mio modo interiore di sentire, di reagire, incide sui miei sentimenti di amore o di fidenza, affidamento o lontananza. E Gesù mi invita, in questo contesto di prova, siamo nell'ultima cena, siamo in un discorso di addio, ecco, mi invita a non lasciarmi turbare nei sentimenti nel cuore, e a continuare ad avere fede. Ecco, c'è un legame forte tra la vita di fede e la vita psichica. C'è un forte legame tra la fede, ciò in cui io credo, colui al quale mi affido e i miei sentimenti. Il cuore non rimane impassibile. Se io credo o non credo. Il cuore ha diverse reazioni in base al fatto che io mi affida o non mi affida, creda o non ci creda. La vita di fede si confonde con la vita emozionale, con con la vita sentimentale, con il mio legame affettivo a questa persona della quale mi fido o della quale non mi fido. Non siete turbati il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Si sta pensando alle molte volte in cui magari si perde la fede per un qualcosa di grave che è successo, proprio un figlio. E se perdo la fede io non parlo più con Dio, non guardo più in faccia, vado più in chiesa, mi allontano. Non penso più a Lui, se no mi arrabbierei con Lui. Veramente tocco con mano come la fede coinvolge i sentimenti, il modo di relazionarmi a Dio. Questo avviene con le persone, fiducia in una persona, nel marito, nei figli, nell'amico. Questo avviene ancora di più con Dio. Vorrei appunto interrogarmi se veramente in me la fede suscita una diversa emozione. E vorrei interrogarmi se veramente la mia non fede suscita in me un effettivo turbamento, agitazione, disagio interiore. Oppure se la mia fede è così estranea, è così un mondo a sé, che averla o non averla non intacca sui miei sentimenti. Se fosse così sarebbe veramente la cosa peggiore. Ma se la fede incide sui miei sentimenti, in bene o in male, in base al fatto che ci sia o non ci sia questa fede, beh, è un fatto positivo. È una fede veramente vissuta, sentita. È una fede che mi relaziona a una persona, non è cosa puramente teorica, cerebrale. Ecco, su questo vorrei interrogarmi. Gesù prosegue. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo da voi e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. È da 3 anni che Gesù vive e parla con i suoi discepoli, ma è la prima volta che io sappia che parla ai suoi discepoli di questa cosa. Sto per andarmene e dove andrò io, porterò anche voi, perché siate anche voi dove sono io. E nel luogo dove sto per andare vi sono molti posti. C'è posto anche per voi. È un discorso che non ho mai fatto. Un qualcosa di simile l'aveva già raccontato altre volte. Però un discorso su questo argomento, su cosa verrà dopo, che fine farò dopo, sia lui che io, nel luogo dove lui sta per andare e nel luogo dove porterà anche me, non aveva mai fatto nessun cenno. Beh, mi chiedo cosa abbiano capito i discepoli, visto che è la prima volta che Gesù parla di queste cose. E parla di cose sconosciute, ciò che avverrà dopo che se ne sarà andato, dopo che anche noi ce ne saremo andati. È un discorso strano. Ecco, mi chiedo cosa abbiano capito i discepoli da queste parole. San Tommaso, che forse non è molto fine e dice ciò che pensa e non ha molte precauzioni, molte regole, butta fuori ciò che è in mente. Ma Signore, ma che cosa dici poi? Come facciamo a sapere qual è la via se neanche sappiamo dove stai per andare? Prima dici dov'è che vai, dici dov'è che andremo anche noi, poi sapremo che via prendere per arrivarci. Gesù infatti ha appena detto: del luogo dove io vado, voi conoscete la via. A che punto la reazione di Tommaso? Ma come? Non sappiamo neanche dove vai, come facciamo a conoscere la via? E tutti voi diamo ragione a Tommaso. Ragione, hai fatto. Tommaso, hai fatto bene a parlare così. Ma che sciocchezze dice sto uomo? Prima ci dica dove sta per andare. Poi sapremo anche che via prendere per arrivarci. Perché così è nella nostra esperienza. prima devo sapere dove voglio andare, se a Roma o a Trieste, poi guardo la cartina geografica per sapere qual è il percorso, la via più adatta per farmi arrivare là. Prima la destinazione, la meta, poi il percorso per raggiungere la destinazione. Sì, a noi interessa molto sapere dove stiamo andando, che cosa vuole Dio da noi, a che cosa sono chiamato, qual è la mia vocazione, che fine farò io, qual è il mio destino. E si fanno mille cose, anche sciocche, per conoscere il destino, il domani, il futuro. Interpellano le carte, gli spiriti, i veggenti, quelli che leggono nel cuore, che predicono il futuro. Ed è vero che noi molto spesso ci chiediamo: ma Signore, cosa vuoi che io faccia? A che cosa mi chiami? Qual è la mia vocazione? Qual è il luogo dove sono destinato? Questa è la domanda fondamentale che tutti ci facciamo, sia prima di cominciare un percorso, sia durante il percorso. Ma dov'è che sono diretto? Che cosa ne sarà di me? Che fine farò? Che se poi c'è un Gesù che tocca questo argomento, seppur in modo un po' criptico, incomprensibile, io sono maggiormente sollecitato a interrogarmi. E sempre secondo una logica umana, prima devo sapere dove sono diretto, qual è la meta, per poi sapere che strada prendere per raggiungere questa meta. Ma Gesù segue un'altra logica. Nel luogo dove io vado, voi conoscete la via, io sono la via. Non vi dico il luogo dove siete diretti, non vi dico qual è la meta, vi dico appena qual è la strada. Questa strada è giusta, io sono la via. Questo a noi sembra una risposta scriteriata, perché, ripeto, per noi prima occorre sapere la meta, la destinazione, poi capirò qual è la via migliore per raggiungerla. Ma se ci penso bene, sì, è vero, talvolta io non posso conoscere il luogo, la meta, perché non la vedo. Però se so che questa strada è giusta, io imbocco la strada, e se è giusta poi mi farà arrivare alla meta. Se un tale in montagna ti dice: ma dov'è che occorre andare per raggiungere la vetta? Io conosco la strada, ma non riesco a descriverti dov'è la vetta, perché è molto lontana e attualmente è nascosta, e indicarti la vetta in cima alla montagna è un buon pasticcio. Cos'è che ti dico? Guarda, tu segui questo sentiero che è anche segnato, questo è quello giusto, arriverai alla meta. Poi man mano che ti avvicini, vedi dov'è la meta e com'è fatta la vetta. Ecco, in quei casi, ecco, il consigliere mi dice: tu segui la strada, questa strada è giusta, seguila. Poi capirai dov'è la meta. E ciò che dice Gesù. Gesù non dice dov'è il luogo dove lui andrà. Non ci dice qual è la mia vocazione, dove sono destinato, a cosa sono chiamato. Mi dice: tu conosci la via, percorri la via. Io sono la via, la verità e la vita. Gesù mi dice: non preoccupatevi di sapere dove sei diretto, che fine farai, a cosa sei chiamato, qual è la tua vocazione. Cosa che invece io sono interessato a conoscere. Queste sono domande che io mi faccio, queste non altre. Gesù mi dice: non preoccuparti di questo. Non puoi conoscere qual è la tua vocazione. Se anche te la descrivessi, non riesci a capirla, perché la vetta è lontana, è in cima, è in fondo al percorso. Ti basti sapere, mi dice Gesù, che questa è la via giusta. Percorri questo sentiero. Man mano che tu cammini, che vivi su questo sentiero, tu arriverai, capirai dove sei diretto. Capisci qual è la tua vocazione, capisci a che cosa sei chiamato se vivi bene il presente. E qual è questo presente? Qual è questa via che devo percorrere e percorrendo la quale io pian piano conosco la vita, conosco la vocazione, conosco il mio destino. Questo presente, questa via da percorrere, non è un luogo, è una persona. Se vivi in Cristo, se vivi secondo il Vangelo, se vivi nel modo con cui Cristo ha vissuto, se vivi Cristo, il quale è la via, è il tuo navigatore, tu raggiungerai il destino, raggiungerai la meta. Capisco che scoprirò pian piano qual è la mia vocazione se vivo il presente, perché il presente è il fondamento del domani, del futuro. E il presente è vissuto bene se è vissuto con Cristo, se è vissuto da cristiano, se è vissuto secondo il Vangelo. Perché? Perché il presente non è un qualcosa, è lo stesso Cristo, Lui è la via. Camminando in Lui, camminando, cioè vivendo in Lui, secondo il Vangelo, io pian piano capisco cos'è o qual è la mia vocazione. Così come quel camminatore in montagna, seguendo quel sentiero, facendo quel sentiero, pian piano capisce dov'è diretta la cima. Dov'è la cima? E com'è fatta questa cima? Percorrendo il sentiero, lui in qualche modo si avvicina, tocca con mano, vive la vetta, la vita. Nel luogo dove io vado, voi conoscete la via. Io sono la via. Nel luogo dove io vado, questo luogo rappresenta il nostro destino. Solo che per noi il destino simboleggia negatività, simboleggia obbligo, imposizione, simboleggia fatalità. Capita un incidente, muore una persona, è destino. Così è stabilito. Questa è la fine che era stata stabilita per lui. Non si può sfuggire al destino. Ecco, per noi il destino ha una valenza, una accezione negativa, di fatalità. Non puoi sfuggire al destino. Se è destino, che ti piaccia o non ti piaccia, devi subirlo. Prima o dopo andrai incontro al tuo destino. Destino sa di cosa imposta, di cosa predestinata e di cosa negativa, tragedia. Destino è fatalità. Cosa vuoi? È una disgrazia. Doveva capitare così. Gesù invece parla del destino in altro modo. Nella casa di mio padre vi sono molte dimore e io vado a prepararvi un posto, perché dove vado io anche voi andiate, perché è giusto che dove sono io sia anche il mio servo. Per Gesù il destino non è un fato, una fatalità, una cosa negativa. Per noi il destino è la destinazione. Qual è il luogo che Dio ha preparato, riservato, prestabilito, destinato per noi? Vado a prepararvi un posto, a destinarvi un posto, perché dove sono io, siate anche voi. Che per noi il destino è il disegno del Padre. È la situazione che Dio ha predisposto per noi. Beh, vorrei ben sapere che cosa Dio ha destinato per me. Qual è il posto che Dio ha prescelto per me? Vorrei molto sapere che fine farò. A cosa sono destinato? Presumo che se mio padre ha scelto un posto per me, mi avrà predestinato un posto, bello, perché è mio padre. Io di questo posto non conosco il nome, però conosco la via. Gesù è la via che conduce a quel posto. Lui mi ha detto che lui dal Padre discende e al Padre ritorna. Perché lui è destinato a vivere con il Padre. E lui e il Padre sono una cosa sola. Infatti quando lui lascerà questo mondo, ritornerà al Padre e ascenderà al cielo alla destra, accanto al Padre, cioè avendo la stessa potenza, potere del Padre, è alla sua destra. Ecco, capisco da lui che la via, qual è il mio destino? Vivere con Dio, sedere accanto a Dio, davvero figlio di Dio. E infatti San Paolo, in una sua lettera, dice che noi, prima ancora della creazione del mondo, siamo stati predestinati ad essere suoi figli e a vivere da santi e immacolati nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli. Qual è il nostro destino? La nostra destinazione, il punto di arrivo? Vivere da figli, perché dove abita il Padre, la abita anche suo figlio. La casa del Padre è la mia destinazione verso la quale sono incamminato. E io conosco questo luogo, questa destinazione, appunto seguendo Gesù, che è la via che mi conduce al luogo dove anche lui è destinato. E dove è lui, ci sia anch'io, suo servo. Ma c'è un altro modo per capire qual è la mia vocazione? A cosa sono destinato? Qual è il luogo a cui sono diretto? Sì, c'è un altro modo. Non soltanto che è il modo privilegiato, seguire Gesù, che è la via che mi conduce là, conduce alla vita. C'è un altro modo. Percepire e seguire il mio desiderio. Il desiderio è quella voglia di bene che Dio ha posto dentro di me. Dio mi ha fatto per questa cosa, dunque io desidero questa cosa, che fa parte della mia vita, la cosa donata a me, e che dunque io desidero vivere, io tendo a certe cose. Tendere a una cosa è appunto il desiderio, cioè anelare a qualcosa. Quanto vorrei avere questa cosa? E io alcune volte mi accorgo che questa cosa qui, di cui quel tale mi ha parlato, o questa cosa qui che io ho visto, è veramente quella che io desidero. È veramente quella cosa buona a cui il mio cuore anelava, che il mio cuore sospirava. Ricordo Francesco d'Assisi che a un certo punto è scontento della sua vita e vagava per le campagne in cerca di qualcosa che lo riempisse del cuore. Aveva un desiderio, perché non era contento delle cose finora vissute. C'era un altro bene a cui lui anelava, che sospirava di possedere, e lo cercava così vagando per i campi in cerca di questa cosa bella. Un giorno lui si ferma in una chiesa, sente un passo del Vangelo con Gesù che manda i suoi apostoli ad annunciare il Vangelo senza calzari, senza due tuniche, eccetera, proprio fidandosi di questa parola. Gesù dice: ma questo io desidero, questo io voglio, questo io voglio vivere. Ha capito che quelle parole descrivevano il suo desiderio, descrivevano quella cosa buona di cui lui aveva bisogno e della quale era in ricerca. L'uomo è sempre in ricerca di ciò che ritiene essere bene per lui, piacevole per lui, capace di saziare la sua bramosia, la sua voglia. E l'uomo si accorge che nessun bene raggiunto, voglio questa cosa, e poi prendo questa cosa, soldi, la carriera, il lavoro, la salute, la fidanzata. Ottiene questa cosa, poi si accorge che questa cosa, sì, è un bene che lo ha reso contento, però non lo ha saziato, non lo ha riempito, non è il bene vero. E dunque si pone sempre alla ricerca. L'uomo sa che il bene materiale o che il bene di questo mondo non è mai in grado di saziarti. Perché come raggiungi un bene dice no, non è questo, voglio un altro. L'uomo questo lo sa. Il produttore sa queste cose. Ecco perché ogni mese lancia un prodotto nuovo. Perché sa che questo prodotto, sì, ti piacerà per un po', poi ti stufi, perché non è quello eccellente. Perciò rinnova il prodotto, ne manda fuori un altro, fa un'altra pubblicità. Così tu cerchi, no, di nuovo questa cosa. Il mio cuore è sempre alla ricerca, è sempre inquieto fino a quando non raggiunge te. Soltanto in Dio il mio cuore trova pace e riposo, perché soltanto Dio è il bene assoluto, è il bene che io desidero e al quale io tendo. Ecco, questa ricerca del bene, questa ricerca di Dio, che come riverberato questo Dio nelle varie cose, ma che questo Dio è al di sopra di ogni cosa, è oltre ogni cosa, questa ricerca si chiama speranza. È quella forza che ti fa camminare tenendo sempre in alto, andando sempre oltre. E appunto ciò che ti fa, è quella forza, la speranza, che ti fa camminare verso il domani. Già che il presente che stai vivendo non ti soddisfa. Diceva Papa Benedetto, dicendosi a Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, noi in qualche modo desideriamo la vita stessa, la vita vera, cioè il bene totale. Quella vita vera che non venga poi toccata neppure dalla morte, la vita eterna. Ma al tempo stesso non conosciamo ciò verso cui ci sentiamo sospinti. Noi aneliamo alla vita vera, però non sappiamo bene dove sia, come sia fatta. Non possiamo cessare di protenderci verso di esso, e tuttavia sappiamo che tutto ciò che possiamo sperimentare o realizzare non è ciò che noi bramiamo, non è il bene assoluto. Questa cosa ignota, vorrei questo, questa cosa ignota è la vera speranza che ci spinge, e il suo essere ignota è al contempo la causa di tutte le disperazioni, come pure di tutti gli slanci positivi e distruttivi verso il mondo autentico e l'autentico uomo. Con questa speranza è la forza che ci sospinge verso un bene, questo bene che noi non riusciamo a possedere, perché ciò che noi possediamo, ciò che noi incontriamo, vediamo, è un bene limitato, parziale, che non ci soddisfa per sempre. Mentre noi vogliamo amare per sempre, essere amati per sempre, vivere per sempre. Qual è quella cosa che soddisfa il mio desiderio? Qual è quella cosa che realizza la mia vocazione, ciò a cui sono chiamato, ciò a cui sono destinato? Mi risponde Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Bella frase. Che bello slogan, un semplice slogan, una frase di difficile comprensione, una frase altamente profonda. Occorre pensarci su per capire cosa vuol dire. Sono la via. Vuoi sapere dove sei destinato? A cosa sei chiamato? Che fine farai? Qual è la meta della tua vita? Qual è il punto di arrivo di questa mia esistenza? Può sapere questo? Comincia a vivere in me, a vivere con me, a vivere il Vangelo, ad avere fiducia in me e in Dio. Perché io sono la via. che ti conduce alla vita, che realizza la tua vocazione, che ti porta al luogo dove sei destinato. In altre parole, vivi il presente. Vivi il presente, tu raggiungi il futuro, raggiungi la meta. Percorrendo questo sentiero tu arriverai in cima alla montagna. Non posso dirti adesso dov'è la cima, come è fatta, perché è troppo lontana e non la puoi vedere. Però percorrendo questo sentiero tu raggiungi. Vivendo il presente tu realizzi la tua vocazione. Ma sono chiamato al matrimonio oppure sono chiamato a fare i frati? O andare in missione? Comincia a vivere il presente. Vivi bene quel pezzo di strada che hai sotto i piedi. Questo pezzo di strada ti condurrà alla tua vocazione, al tuo ultimo traguardo. E percorri questa via seguendo Dio, l'indicazione di Dio, perché io sono la via, la verità. Verità non vuole dire io ho le verità in tasca, ciò che io dico è tutto vero. Verità vuol dire manifestazione, in greco aletheia, togliere il velo. È vero ciò che è svelato, manifesto, visibile. Cristo non ha delle verità, non dice alcune verità, Lui è la verità. Perché? Perché Lui manifesta chi è Dio. Chi vede me, vede il Padre. Perché io sono il volto, la manifestazione del Padre. Ora tu vivi con Cristo, Lui è la via. Percorri, ripercorri la sua vita, Lui è la via. Man mano che percorri la sua vita, man mano che cammini in Lui, Lui è la via, capirai chi è Dio, capirai chi è il bene assoluto, conoscerai i tuoi reali desideri, farai esperienza di Dio, toccherai con mano Dio, perché appunto Cristo è la verità, è la manifestazione, è lo svelamento, è il farti fare esperienza di Dio. Chi vede me, vede il Padre. Chi tocca me, tocca il Padre. Chi vive di me, vive del Padre, vive di Dio. Possiamo noi vedere Dio al 100%, pienamente? No, perché Cristo è al tempo stesso rivelazione di Dio, vede me, vede il Padre, ma anche nascondimento di Dio, mistero. Perché Dio si fa presente a me nel velo, nel segno della sua umanità, e l'umanità nasconde Dio. Così come il corpo nasconde il cuore che contiene, come la custodia. È vero sì che Gesù manifesta Dio, ma se me lo manifesta con il suo corpo, che è molto umano, che è molto terreno, che è molto carnale, che è molto fragile, che è soggetto alla morte, non può proprio svelarmi al massimo Dio, Dio che non è fragilità, Dio che non è limite, Dio che non è morte, Dio che non è cosa terrestre, Dio che non è corpo ma è spirito. Ecco perché questo è un mistero. È quel segno o segnale stradale che mi indica, però mi indica. È una rivelazione, ma non totale. Soltanto dopo la morte, dopo che questa mia carne si sarà corrotta, io potrò vedere faccia a faccia Dio. Però adesso lo posso intravedere, percepire, grazie a Cristo. Conclusione, la tua vocazione, il tuo destino, tu non lo capirai mai, ma lo puoi intravedere perché Cristo è verità, è manifestazione misteriosa di Dio. Camminando in Lui, ti è via, farai esperienza parziale, ma esperienza di Dio. Infatti Gesù è la verità. E Gesù, in quanto è la via, La verità, la manifestazione, seppur parziale, è la vita. Tu ti senti vivo, senti che tu vivi la vita, realizzi la vita, non sei un fallito, stai camminando nel giusto, perché appunto segui Cristo e grazie a Cristo percepisci dov'è Dio, qual è il vero desiderio. Dunque non sciupi la vita, non sei come un viandante che si smarrisce per strada, non sciupi la vita, ma vivi la vita, vivi la tua vocazione. Cristo infatti è via, verità e vita. Non so quanto ho capito, ho intravisto qualcosa da questo brano evangelico. Ragionando su queste parole evangeliche, cose che ho fatto in questa mezz'ora o poco più, ho percepito qualcosa di ciò che io ho detto. Ho percepito qualcosa di questa frase grande che è: io sono la via, verità e vita. Ho percepito qualcosa di ciò che vuol dire vocazione, destino, luogo a cui sono diretto. Però quel poco che ho percepito so che risponde al giusto, risponde alla verità. Mi sento non più turbato, che mi sto consegnando a quel Gesù che percepisco poco, ma che però intravedo in queste parole. E mentre tu cammini in Cristo, che è la via, e dunque fai esperienza di quel bene a cui aleni, che desideri, quel bene che è la verità, che è Dio stesso, quel Dio che è manifestato da Gesù Cristo e dal senso è verità. E mentre tu appunto camminando in Cristo che è via, percependo Dio che è verità, e dunque vivendo la tua esistenza, Lui è anche la vita, beh, mentre cammini, tu che apporto dai, in che modo tu collabori con Lui? Cosa gli offri? Gli offri ciò che possiedi. Perché ciascuno appunto può offrire ciò che possiede. Io soltanto posso darti ciò che io posseggo. Io non posso darti ciò che non posseggo. Ecco, mentre io vivo, mentre io realizzo passo dopo passo la mia vocazione, e non conosco in pienezza in cosa consiste la vocazione, però la percepisco pezzo dopo pezzo, man mano che la vivo, perché io sono la via, la verità e la vita. Beh, ecco, mentre cammino, vivo la mia esistenza, io cosa offro a Dio? Che contributo do a Dio? Insomma, in modo da crescere entrambi, vivere insieme. E io gli offro ciò che posseggo. E cos'è che possiedi? Possiedi ciò che Dio ti ha donato. A che punto l'invito che rivolgo a me stesso e a voi: prendi coscienza dei doni che Dio ti ha già dato. Prendi coscienza dei doni di Dio. Dono che è la vita, che è la fede, che è la salute, sono le esperienze positive, la riuscita nel lavoro, la capacità, ecco, di poter fare qualcosa perché ne hai le capacità, sei abilitato a fare questa cosa. Ringrazio il Signore appunto di avere capito a cosa sei portato, dove sei diretto presso poco, e di avere appunto la forza, la speranza in te di camminare su questa via, di compiere un passo dopo l'altro, di perseverare nel cammino. Tutto questo è dono. Prendi coscienza dei talenti che tu possiedi. E siccome sono doni di Dio, mentre dici grazie a Dio, perché è Lui che te li ha dati, sii anche fiero, orgoglioso, che sono doni di Dio. Non sono sciocchezze, bruscolini, sono doni grandi di Dio. Sii fiero a possederli. Se tu non consegni a Dio questi doni che tu possiedi, Lui non può rendersi presente a te, ma può essere per te via, verità e vita. Lui può fare la sua parte, essere Lui per te via, verità e vita, se però tu collabori gli doni ciò che tu hai ricevuto. Gesù può moltiplicare i pani e i pesci se tu, bambino, piccolo uomo, consegni a Dio quel pane e quel pesce che già possiedi. Piccola cosa, sono pochi pani, pochi pesci, ma è soltanto consegnandoli a Lui che Lui potrà renderlo un cibo sufficiente per sfamare tutta la folla e un dono imponente. Perché Dio si faccia presente in mezzo a me sull'altare dell'Eucaristia, occorre che tu porti all'altare il tuo pane e il tuo vino. È piccola cosa, per carità, però è il tuo apporto. Senza il quale apporto, pane e vino, non si può fare la messa, anche se ho molta fede, anche se ho il messare, anche se so che parole dire, ma se manca il pane e il vino, io non posso fare la consacrazione, cioè la presenza di Cristo in mezzo a noi. Perciò tu puoi vivere in Cristo, che è la via, puoi fare esperienza di Dio, grazie a Cristo, che è la verità, puoi non sciupare la vita, ma camminare fino a raggiungere il compimento della tua vocazione, Cristo è la vita, questa condizione, che tu prenda coscienza dei tuoi talenti, per i quali rendi grazie a Dio, dei quali sei orgoglioso, fiero, e grazie a questo tuo apporto, a questi tuoi talenti, riconsegnati a Dio, messi a frutto, fatti fruttificare, tu realizzi la tua vocazione. Non devi fare grandi cose per raggiungere la meta a cui sei destinato. Basta che tu viva quei doni che Dio ti ha già dato. Conclusione. Solo durante l'ultima cena, dove piedi i suoi discepoli, non fa una cernita. A questo li davo, a questo no, perché è indegno, perché è un traditore. Gesù ama, lava i piedi, si dona a tutti, indistintamente. L'amore è vero quando è rivolto a tutti, amore universale. Ciò diventa settarismo, amo soltanto i miei, gli altri li scarto. E quando è gratuito, anche se tu non lo meriti, io ti voglio bene ugualmente, perché io amo. Secondo, Gesù mi sta consegnando le sue ultime parole testamentarie. Mi dice di non lasciarmi turbare e di continuare ad avere fede. Ricorda che la vita di fede si intreccia con la vita interiore, con la vita psichica, con i miei sentimenti. La fede non è mai cosa assettica. La fede crea serenità, se c'è. La fede provoca ansia, se non c'è. Terzo, mi dice che c'è un luogo a cui io sono destinato. La mia vita ha un senso, ha un orientamento. In me c'è una vocazione. Dio ha predestinato la mia vita a raggiungere certi esiti. Sono chiamato a qualcosa. Non sono qui senza motivo. La mia vita ha un orientamento. Io non conosco questo luogo. Non conosco la mia vocazione. Non so a cosa sono veramente chiamato. Però conosco quello sì. Qual è il percorso da compiere per raggiungere il mio traguardo. Il percorso è vivere in Cristo. Gesù mi dice che se io vivo in Cristo, io farò esperienza di Dio, perché Lui è verità, e non scioperò la vita, ma vivrò in pienezza la vita, quella vera, perché Lui è la vita. Ho capito che a me è chiesto una sola cosa, utilizzare quei doni che Dio ha messo sul mio conto in banca. Io ho posto nella mia vita, ecco il mio conto in banca, dei doni. Grazie ai quali doni io posso vivere bene questa esistenza. chiamato a prendere coscienza dei doni ricevuti e a viverli bene, rendendo grazie a Dio per averli ricevuti e provando fierezza, ottimismo, fiducia, se ho questi doni che posso arrivare alla vita. A me appunto quest'oggi il compito di interrogarmi per ricevere appunto dalle parole di Gesù una sorta di chiarificazione sul senso della vita. Io domando, come Tommaso, come posso conoscere la meta se neanche so dove stai andando? Come posso conoscere la via se neanche conosco la meta? Gesù mi dà la sua risposta. Ecco, la mia fede è un qualcosa che mi interpella. La mia fede è alimentata dalla parola di Gesù, la quale parola mi mette in discussione, mi obbliga a pormi delle domande. Questo appunto è il compito che noi accogliamo da Gesù, ci impegniamo quest'oggi a realizzare. Pace e bene a tutti.